Salve cari amici, bentrovati per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Abbiamo appena celebrato la Pentecoste e allora, nella meditazione di oggi, desideravo soffermarmi con voi sul significato profondo dell'aver ricevuto tutti lo stesso Spirito. Riflettere su questo tema significa entrare nel cuore stesso dell'identità cristiana, perché la Pentecoste non rappresenta soltanto un evento del passato, ma è una realtà viva. È viva perché continua a definire ciò che siamo come credenti e lo fa ancora oggi. Noi spesso rischiamo di vivere la fede in modo individualistico, un po' come se il rapporto con Dio fosse esclusivamente qualcosa di privato, no? Qualcosa limitato alla coscienza personale. Ma la Pentecoste cosa fa? Distrugge proprio questa visione così riduttiva. Lo Spirito Santo, infatti, non viene donato soltanto per la santificazione individuale del singolo credente, ma viene donato per creare anche comunione, unità, appartenenza reciproca. Cioè, ricevere lo stesso Spirito significa essere interiormente uniti fra di noi, in Cristo. Negli Atti degli Apostoli, che cosa leggiamo? Tutti furono colmati di Spirito Santo. Quindi non soltanto alcuni di loro, no, che erano riuniti, ma tutti indistintamente furono colmati di Spirito. E questo li arricchì non solo di doni, ma rafforzò anche il legame di appartenenza reciproca che era completamente nuovo a questo punto. Questo particolare è estremamente importante, anche dal punto di vista psicologico e umano. Perché, se voi ci riflettete, l'essere umano porta dentro di sé un bisogno profondissimo di appartenenza. Nessuno nasce per vivere completamente isolato. La persona si costruisce proprio attraverso la relazione, il riconoscimento reciproco, la comunione. Come nasce la sofferenza? Gran parte della sofferenza nasce proprio dalla frammentazione dei legami e dalla perdita di un senso autentico di appartenenza. Noi viviamo infatti in una società che, pur essendo iperconnessa tecnologicamente, produce però molto spesso solitudine, individualismo, isolamento affettivo. L'uomo moderno è continuamente spinto a pensarsi come se fosse un individuo autonomo, autosufficiente, separato dagli altri. Il pensiero dominante fa proprio questo, esalta l'autorealizzazione personale, ma spesso si dimentica che invece l'identità umana non può svilupparsi pienamente al di fuori della relazione. Ecco allora che la Pentecoste ci ricorda invece proprio questa verità fondamentale, cioè l'uomo si realizza nella comunione. E lo Spirito Santo porta questa comunione al vertice più alto. Questo non vuol dire che annulli le differenze personali, assolutamente no. Ma cosa fa lo Spirito Santo? Le armonizza in una unità più grande. Noi sappiamo bene che nel Cenacolo erano presenti persone diverse, diverse per carattere, per storia di vita, per sensibilità, per cultura. Eppure lo Spirito crea un'unità, ma senza cancellare la singolarità di ciascuno di loro. Questo, come vedete chiaramente, è profondamente diverso dalle logiche del mondo. Le ideologie umane spesso costruiscono personalità che sono basate sul controllo, sull'uniformità, sull'appartenenza ideologica, tutti dobbiamo pensare allo stesso modo, tutti dobbiamo vestire allo stesso modo, no? Lo Spirito Santo invece crea una comunione mantenendo viva la libertà e l'unicità della persona. San Paolo esprime magnificamente questa realtà nella lettera agli Efesini. San Paolo dice: un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Questa frase racchiude un significato immenso, cioè noi non condividiamo semplicemente alcune idee religiose, no? Abbiamo idee religiose in comune. No, no, noi partecipiamo realmente di una stessa vita spirituale, partecipiamo alla stessa speranza, e questo è reso possibile dal fatto che lo stesso Spirito che vive in Cristo viene comunicato ai credenti e li unisce interiormente a Lui e tra di loro. Capite bene che questo comporta delle implicazioni enormi sul piano spirituale, psicologico, sociale. Da un punto di vista psicologico, come abbiamo detto tante volte, l'essere umano si sviluppa sempre all'interno di relazioni significative. Nessuno costruisce se stesso da solo. Fin dalla nascita abbiamo bisogno dello sguardo dell'altro per riconoscerci, per percepire il nostro valore, per sviluppare un'identità stabile. Molte ferite interiori nascono proprio da esperienze di rifiuto, dalla disconnessione affettiva, dall'isolamento. Quando la persona non sperimenta un'appartenenza autentica, può sviluppare profonde fragilità, un senso di vuoto, una paura dell'abbandono, un'insicurezza cronica e anche delle difficoltà relazionali. Anche per questo la fede cristiana è di grande aiuto proprio nella sofferenza psicologica, che viene vissuta da quanti sperimentano queste condizioni di abbandono e di rifiuto, perché la fede cristiana, come abbiamo capito, nello spirito non è mai soltanto un fatto individuale. La fede va oltre, è molto molto di più. Infatti il cristianesimo cosa fa? Crea un popolo solo, un corpo unico, una comunione. Nella lettera ai Corinzi San Paolo infatti usa un'immagine profondamente concreta per esprimere questa verità. Cosa dice San Paolo? Dice: voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. Questa immagine del corpo è psicologicamente potentissima. Che cosa succede? Nel corpo umano, se ci riflettete, ogni parte è collegata alle altre. Nessun organo può vivere separato dal resto senza morire poi, lentamente, no? Non può un braccio vivere disarticolato dal corpo. Nella testa può vivere per conto suo. Le parti devono rimanere collegate fra loro per poter vivere. E così accade anche spiritualmente. Purtroppo la distorsione a cui siamo oggi soggetti è dovuta a una cultura che invece valorizza solo e unicamente l'individualismo. Ma l'individualismo contemporaneo invece cosa vediamo porta? A vivere relazioni fragili, reversibili, superficiali. In fondo è la paura. Perché? Perché si ha paura del legame stabile, si ha paura di tutto. Il legame stabile fa paura perché implica responsabilità, dono di sé, la capacità di sopportare anche il limite dell'altro. E lo Spirito Santo che cosa fa invece? Ci educa progressivamente a questa comunione, ci aiuta a superare le divisioni, ma non soltanto le divisioni sociali, anche le divisioni che ci portiamo dentro, le spaccature interiori. Lo abbiamo detto anche in passato, l'uomo vive spesso una profonda divisione anche dentro se stesso. San Paolo descrive molto bene questa lotta interiore quando afferma: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Cioè l'essere umano sperimenta continuamente contraddizioni interiori. Desidera amare, ma tende all'egoismo. Cerca la pace, ma poi alla fine alimenta i conflitti. Desidera l'autenticità, ma poi finisce per costruire delle maschere. E invece allora lo Spirito Santo cosa fa? Lo Spirito Santo opera come principio di unificazione interiore. Quando il credente vive realmente aperto all'azione dello Spirito, piano piano, lentamente, ciò che pensa, ciò che sente, ciò che vive iniziano a convergere e quindi la persona diventa meno frammentata interiormente. E noi abbiamo capito che dal punto di vista psicologico le sofferenze vengono proprio da questa dissociazione interna, cioè noi viviamo esteriormente in un modo e interiormente in un altro, oppure cerchiamo l'approvazione esterna ma dentro abbiamo un grande vuoto, si rincorrono successi materiali ma senza sapere veramente cosa desideriamo poi in profondità. Lo Spirito Santo invece cosa fa? Ci conduce alla verità interiore, quella più profonda. E Gesù stesso, no, dice, quando verrà Lui, cioè lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Ma ovviamente non si tratta, come dicevamo, solo di una verità teorica o dottrinale, è proprio la verità sull'uomo stesso. Lo Spirito Santo illumina il cuore e permette alla persona di riconoscere più chiaramente le proprie ferite, i propri desideri autentici e quali sono le proprie schiavitù interiori. E aiuta anche a identificare qual è la propria vera vocazione. Poi c'è un altro aspetto molto importante di cui dobbiamo tenere conto. Partecipare del corpo di Cristo ci rende una cosa sola tra noi e con Lui, no? E questo però ci richiama a una responsabilità molto alta. Molto spesso il cristiano dimentica che le proprie scelte personali hanno sempre una ricaduta comunitaria. Nel corpo ogni parte influenza il tutto. Basta fare un esempio banale, no? Basta che avere un forte mal di denti o mal di testa, no? Molto forte, noi siamo incapaci di fare altro, anche se il resto del corpo è sano, no? Quindi c'è una ricaduta sul resto del corpo. San Paolo, nella lettera agli Efesini, invita i credenti dicendo: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità. E questo cosa significa? Significa che anche la vita spirituale non è separabile dalla qualità concreta delle relazioni. Non si può pretendere di vivere unione con Cristo coltivando continuamente rancore, aggressività, divisione, mormorazione, oppure anche indifferenza verso gli altri. Ogni peccato contro la comunione ferisce l'intero corpo, cioè ha una ripercussione sul corpo intero. E qui si evidenzia proprio quella che è una grande responsabilità psicologica e spirituale, perché le nostre parole, i nostri atteggiamenti, il modo in cui trattiamo gli altri, costruiscono o distruggono gli ambienti umani. Esistono persone che diffondono la pace, l'accoglienza, la stabilità emotiva, e invece esistono altre persone che diffondono tensione, giudizio continuo, conflitto, manipolazione emotiva. Lo Spirito Santo invece educa progressivamente il cuore alla comunione. Non elimina ovviamente il carattere o le fragilità psicologiche, ma trasforma lentamente il modo in cui noi viviamo le relazioni. Ma facciamo un ulteriore passo in avanti, perché partecipare del corpo di Cristo ha anche un'altra implicazione importantissima. Come dice San Paolo, dice: noi dobbiamo completare in noi ciò che manca alla passione di Cristo, perché siamo membra del suo corpo mistico. E ora quindi, quando un membro del corpo soffre, tutti i membri soffrono con lui, e quando un membro si sacrifica, tutti i membri partecipano a questo sacrificio. E quindi la stessa cosa avviene nella vita spirituale, no? Tutti siamo malati, tutti abbiamo molte carenze e peccati, e perciò, come dice anche Suor Lucia nel suo libro sulle apparizioni di Fatima, tutti abbiamo il dovere, in unione con la vittima innocente che è Cristo, di sacrificarci in riparazione dei nostri peccati e di quelli dei nostri fratelli. Perché? Perché tutti siamo membra dello stesso unico corpo mistico del Signore. Questa verità viene anche indicata dall'angelo durante l'apparizione. E nel messaggio, l'angelo cosa chiede? Chiede di offrire a Dio tutto ciò che noi possiamo, e soprattutto sacrifici. Cosa dice l'angelo? Dice: di tutto ciò che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con i quali egli viene offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Queste sono le parole dell'angelo. Possono queste parole suonare un po' ostiche per noi oggi, no? Ma rivelano il cardine della fede cristiana, cioè noi non ci salviamo da soli. Siamo intimamente interconnessi gli uni con gli altri e quindi la salute spirituale di un fratello e la sua salvezza eterna dipendono anche da noi. Il fatto è che uno dei problemi del nostro tempo è proprio il narcisismo diffuso. La nostra cultura spinge continuamente verso l'autocentratura. Tutto ruota intorno a noi, alla nostra immagine personale, al bisogno di apparire, alla ricerca costante di conferme esterne. E tutto questo non ci danneggia solo su un piano spirituale, ma anche, come abbiamo visto, su un piano psicologico, perché quando il nostro valore dipende continuamente dallo sguardo degli altri, la persona che vive così ovviamente vive in modo instabile, diventa vulnerabile. Lo Spirito Santo invece cosa fa? Ci porta fuori da questo ripiegamento egoistico. E questo è fondamentale anche per un altro aspetto, per poter conservare la pace, che è così essenziale alla convivenza umana. Nella lettera agli Efesini San Paolo scrive: sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. In questa frase San Paolo fa riferimento esplicito alla pace, che è l'unica che può mantenere questa unità dello spirito, ma in particolare questa è una frase anche profondamente controcorrente, perché ci parla di qualcosa che è contrario alla mentalità moderna, perché ci parla di sopportazione. Dice San Paolo: sopportatevi a vicenda, no? È un'altra capacità che stiamo perdendo in nome di una società improntata, come dicevamo prima, all'egoismo. Cosa vuol dire sopportarsi a vicenda? Significa accettare che rimanere in comunione richiede fatica, pazienza, una certa maturità affettiva. Cioè, l'amore autentico non consiste nel cercare solo relazioni gratificanti o sempre appaganti sul piano emotivo, ma significa anche rimanere fedeli anche quando compaiono dei limiti, quando ci sono i limiti dell'altro, le cose che ci danno fastidio, le cose che ci creano problemi. Ovviamente, da un punto di vista psicologico, questo richiede un profondo lavoro sull'egoismo e sull'immaturità affettiva. Purtroppo molti conflitti nascono dalla incapacità di tollerare la frustrazione, dalla pretesa che l'altro soddisfi continuamente i nostri bisogni emotivi e che vada a confermare sempre la nostra immagine ideale. E lo Spirito Santo si muove in un'altra direzione. Lo Spirito Santo ci insegna invece la logica del dono. Nella fede cristiana ciascuno è un dono per l'altro e ciascuno è chiamato a donare se stesso nella relazione. E inoltre ciascuno è anche dotato di doni in modi diversi, ma sono tutti ugualmente importanti. E questo anche è una cosa molto significativa. San Paolo lo dice, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Ma invece molte sofferenze nascono dal confronto continuo con gli altri. La persona non accetta la propria unicità, o si sente inferiore, oppure si sviluppa invidia, competizione, oppure sviluppa un senso di superiorità. Ma lo Spirito Santo invece ci insegna che la differenza non è una minaccia, ma è una ricchezza proprio per il corpo intero, no? Noi siamo chiamati a collaborare, proprio perché ciascuno è portatore di un carisma diverso che va a integrare quello dell'altro. Come dicevamo prima, poi uno dei frutti più importanti dello spirito è la pace, no? Ma non una pace superficiale, ma una pace profonda che nasce dall'interno. E noi cerchiamo continuamente tranquillità, ma molto spesso rimaniamo interiormente agitati. E questo nasce dal fatto che la vera pace viene fuori soltanto da un'unità, rimanere uniti a Dio, rimanere in comunione con i fratelli grazie all'azione dello Spirito Santo. Se la persona vive separata da Dio, vive frammentata nei suoi desideri, schiava di paure, è ovvio che poi genera conflitto anche attorno a sé. Lo Spirito Santo invece riconcilia proprio l'uomo con Dio, con se stesso e con gli altri. Quindi, come vedete, la Pentecoste non riguarda solo la vita spirituale privata, ma ha una portata profondamente sociale. Una società che è incapace di comunione è una società che poi è destinata alla frammentazione. Bene, cari amici, tante altre cose ci sarebbero da dire sullo Spirito Santo, ma anche per oggi il nostro tempo è terminato. Però abbiamo avuto sufficiente tempo per riflettere insieme sul valore dello Spirito Santo nella nostra vita di fede. Senza il suo aiuto, lo abbiamo capito ormai, rimaniamo monchi, cioè incapaci di connetterci tra di noi e frammentati in noi stessi. Dobbiamo ricordare però, come sempre, che lo Spirito Santo viene donato a chi vive in uno stato di grazia, e questo ci interpella, come al solito, sulla vita sacramentale, in particolare sul sacramento della riconciliazione, sulla confessione, e dunque sulla necessità di pentirci e di rimettere le cose in ordine per poter beneficiare della grazia di Dio. Chiediamo aiuto allora, come al solito, alla Madonna, che è anche sposa dello Spirito Santo, perché ci ottenga la giusta contrizione per poter ricevere lo Spirito Santo e che ci sostenga sempre nel nostro cammino di fede. Bene, ora è venuto proprio il momento di lasciarci. Io saluto tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.